Schegge di storie, parole, suoni e immagini frullate da DJ Monnezza. Ma te sa ricordat quando nel tempo che fu, quello dove i giovani avevano quello che avevano e se chiedevi ai tuoi genitors le cose belle belle, le cose alla moda, anche trendy, prendevi calci in culo da qui a Brissago. Ma te sa ricordat come il giovane giovan suburbano doveva sopravvivere? Ma di espedienti proprio. Anche perché al tempo che fu, diciamocelo e diciamolo a chi non c'era, vigeva un po' la legge della giungla. Indi per cui o tiravi fuori una sagaccia che Sandokan attaccati a 40 metri di becco e fungia, oppure ti toccava diventare immantinente e per tutto il tempo a venire lo scemo del villaggio.
Lo scemo del villaggio.
E in questo bel tenore sociale il fanciullo sgamato forgiava la sua mente con i più raffinati sistemi di sguappamento della serie che se ti fabbisognavano rifornimenti culturali conosciuti con il nome di giornalini, non è che potevi andare da mamma o babbo. Ad elemosinare la questua per comperarteli nuovi, ma ti toccava imbastire una lotta senza quartiere con altri tuoi pari messi male quanto te, il tutto a famigerati colpi di
7 e mezzo,
il gioco di carte scravosissimo che anticipava per molti la caduta in rovina sociale ed economica tipica del mondo del gioco d'azzardo. Ma lì, in quel momento del fatidico tempo che fu, tale pratica rimaneva solo un mero mezzo alternativo al furto per riuscire ad accaparrarti quella centella di pagine disegnate sulle quali poi sognare avventurosi futuri
destinati ad infrangersi un decennio più tardi davanti all'entrata a gamba tesa nel mondo del lavoro.
La gamba tesa ovviamente ce l'aveva il mondo del lavoro, non tu. Questa pappardella informe dove ci vuole portare? Parte a subodorare disgrazia? Ma nelle pagine di quei fumetti di quinta mano,
l'ambita puntata sul piatto del 7 e mezzo super fetecchia
su cui si concentravano tutte le mire del fanciullo del tempo. E proprio in una di queste combattutissime sfide a carte, il vostro DJ, ma al tempo non ancora DJ ma giovane in perdita, vinse in maniera losca e disonesta un albo del Monello o dell'Intrepido, non mi ricordo, insomma uno di questi giornalini multifumettati molto famosi nell'epoca del tempo che fu. E in questo albo, per la prima volta, Io vidi una storia troppo paura. Ma paura super plus, tanto paura da modificarmi il DNA rimanendomi in circolo sempre e per sempre. Ci sono quelle cose che ti restano dentro sempre e per sempre e qualcuno lo sa. Vabbè dai, torniamo all'orrore. La storia in questione vedeva una cosa tipo che
di notte, mentre tu giovane ti mettevi a letto col pigiamino di flanella e la coppola da scemo del paese, per le strade buie della città partivano a bascolare delle bambole maledette da non si sa chi e non si sa cosa, che venivano a scappottarti a te e a tutti gli amici tuoi, così, tanto per...
Fu il primo incontro col mondo orrore bambolato di una generazione già rovinata di sua abbastanza, ma così pure più rovinabile. E a rovinarla ci si mise una persona in particolare, tua sorella. Questo ovviamente solo perché aveva delle sorelle, gli altri avrebbero comunque trovato altri modi utili per buttare l'esistenza per stracci. Ma chi aveva una sorella in the house, dopo aver avuto tra le mani il famigerato fumetto orrorato delle bambole maledette ammazza cristiani, poteva solo finire vittima di tutto l'orrore possibile e immaginabile, quello generato proprio dalle bambole.
Quelle con le quali tua sorella riempiva la cameretta tua!
Quelle allucinanti robe in plastica che...
parlano davvero, muovono le labbra e persino gli occhi!
Ci siamo, boys and girls del nuovo millennio e del millennio che verrà. Abbiamo aperto le porte al passato più garogna e garogna più e scioccante e scioccante più, contro il quale ogni bipede in giovane età sia mai entrato in collisione.
Il malefico mondo delle bambole piazzate in ogni dove nell'altrimenti paciarotta cameretta tua,
e sempre con lo sguardo puntato verso di te. Un'immane camurria che ha fatto crescere male intere generazioni di futuri ometti con problemi. dislocata come arma tattico-strategica, oltre che munita di un grande potere dissuasivo. Infatti, i contrasti interfamiliari tra bro e sista non si estinguevano più al grido
lo vado a dire alla mamma,
ma con il ben più terrificante
lo dico alla mia bambola.
Adesso, io so tu sei e gli stanno e sappiamo, voi sapete, si sanno che nel mondo di bambole non ne bastasse una per metterci addosso. No, ne esistono una valanga proprio. E per quanto possano pure sembrare
belle,
quando le fissi e o quando ti fissano, non ce n'è. Lo scompenso parte in automatico. Bene, cioè bene per modo di dire, bene nel senso di andiamo avanti. Bene, quale bambolame ha letteralmente dilagato nelle camerette di ogni dove nel mondo rotondo che gira che mai si fermerà? Se non lui, pensa, talmente ovunque che per premunirci non possiamo nemmeno pronunciare il nome con cui è conosciuto sul globo terracqueo, ma quello satanabile alla rovescia. Un pupazzardo pazzesco al quale nessuno ha potuto sfuggire mai, perché di fisso, di base e di sicuro proprio, tua sorella ne ha avuto uno. E alcune sorelle... più di uno! E la cosa più terribile è che se una volta le bambole si limitavano a fissarti facendoti esplodere il pannolone, con l'avvento di Olerbosnish la cosa degenerò verso nuovi irrefrenabili universi di terrore.
Olerbosnish fa gattoni, vien da te. Lui gattona come un matto, sai perché? Oggi vuole alzarsi in piedi e camminare incontro a te.
Adesso Olerbosnish gattona e cammina come un bambino.
Alzarsi in piedi, camminare incontro a te.
Epoche di notti insonni, quelle degli anni 70, mix 80, quelle in cui nelle quattro grigie mura delle camerette dei boccias di allora teneva un posto di predominio assoluto sulle emozioni lui, il bambolotto di...
Olerbosnish,
sempre seduto su una sedia puntata inesorabilmente verso il tuo letto. Olerbosnish condizionava la tua già di suo precaria stabilità mentale. Non appena mamma spegneva la luce per quello che avrebbe dovuto essere il giusto riposo del giovane guerriero,
dopo un'intensa giornata di scorribande in motorino immancabilmente rubato senza costrutto alcuno, dopo partite a flipper vinte a sgamo con i pugni laterali, dopo momenti di ilare pagliazzame durante le ore scolastiche e molestie di varia natura ad entità ad ignari passanti,
invece il terrore anche nel buio più profondo, terrore. Gli occhi di Olerbosnish scannerizzavano la tua anima preda del terrore, e tu, per quanto baldo, non potevi farci niente, perché
Olerbosnish monello
è birichino,
muove le gambine veramente,
ti vuole bene,
sì, come no. Olerbosnish ti vuole così bene che fosse stato per te l'avresti scaraventato dal munnezzaro diretto, o in alternativa, onde evitare ritorsioni dal malefico pupazzame, avresti chiamato in mantinente l'esorcista. Si instaura l'esorcista, quindi un rapporto estremamente conflittuale nel ribaldo giovane del tempo. Essendo ribaldo, non poteva certo richiedere la rimozione dell'inquietante bipede gommato dalla cameretta, pena fare la figura del pusillanime pavido sotto, passando così pure per scimunito totale agli occhi di tutto il rione. Ma nemmeno starsene lì con le mani nelle mani attendendo che Olerbosnish partisse di suo gattonando al tuo indirizzo...
Come nei peggio filmazzi orrore paura mix orrore succede...
Anzi, metti che Olerbosnish, per motivi suoi, gli parte un 5 minuti di
vendetta verso di te.
Perché sì, perché è così, e perché lui, nella sua testa tonda e testa gommata, sa che fosse per te, lo ricicleresti per farci oggettistica da infilare in luoghi non propriamente fatti per infilarcela. Quindi, metti che Olerbosnish, cosciente di questo fatto, di colpo si alzi e...
Olerbosnish, tratta, tratta, come bello...
Olerbosnish trotta trotta, parla con te. Olerbosnish trotta trotta, si diverte solo con te.
Trotta trotta cavallino.
Trotta la trotta verso di te per divertirsi solo con te.
E tu sai, lo so, egli sa cosa può voler dire
divertirsi solo con te
nella testa di un Olebosch irrigommato. Ne abbiamo già viste di ogni dal temibile mondo Olebosch di
pupazzo gummè da deca di fonte di incubo e terrore nelle quattro grigie mura della tua cameretta.
Ma non abbiamo ancora affrontato il più temibile di tutti i risvolti possibili immaginabili. Quello che ti vede, baluardo del loving latinos del quartiere, nel tentativo di circuire una giovane fanciulla nella tua cameretta. Ovviamente non è che puoi dire:
dai, andiamo di là, che qui c'è Olebosch e mi fa paura e mi distrago, poi non nasce il sentimento.
Eh no, che figura da giovane cane che fai. Quindi a malincuore e col malessere nell'anima cerchi di far finta di niente e ti concentri sul tuo essere baluardo del giovane amore nascente. Quando...
cacca mamma,
la posti pappa e mi scappa, prima fa la pappa poi la...
hai fatta, sederino sporco.
La posti pappa e mi scappa.
Un'altra.
No! Olebosch se l'è fatta addosso! Perché forse non lo sai, ma nell'evoluzione dei gommati a forma proto-umana hanno pensato di inserire anche questi bellissimi optional non richiesti. Soprattutto non richiesti da te e non richiesti nel momento in cui stai tentando di incarnare al meglio delle tue possibilità tutto lo charme dell'Adonis che c'è in te. A nulla serve assumere sguardo disinvolto come se niente fosse, perché l'incubo
è appena cominciato.
Vieni con la postis che proviamo a vedere. Se il sederino è rosso lo dobbiamo lavare. Al sederino rosso è fatto popò. Dai, togliamo via popò e pipì.
Sì! Con la postis sederino rosso.
Olebosch, con le modifiche, si presenta al peggio di sé, costringendoti, onde evitare poi inenarrabili vendette notturne,
a ripulire il danno.
E tutto questo mentre la fanciulla si ricompone, ti getta l'imperituro sguardo di sdegno ed abbandona l'ormai contaminata tua cameretta alla ricerca di altri più degni rappresentanti dell'amore rionale. Si conclude così, nello scorno più assoluto, la saga di Olebosch, una saga di terrore che ha attanagliato più di una generazione di giovani, ma che si rivela comunque perfetta per collegarci ad un altro mondo pupazzato, capace di sderenarci gli equilibri e scagliarci verso notti da incubo senza ritorno. Da quell'espressione trigliata intuisco che tu abbia già capito di quale porta va ad aprirsi, ed infatti hai ragione, è la porta che ci spinge in una...
Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Ai confini della realtà.
Quei confini nei quali il genio di Rod Sterling all'alba degli anni 60 infilava almeno una tripletta di storie a tema bambole e paura, rimaste impresse nella storia e soprattutto nelle nostre teste lese. Preparatevi a far tremare le chiappe.
Jonathan West, ventriloquo. Un uomo con la capacità di far parlare le altre persone con la propria voce. Nella nostra storia l'altra persona è un pupazzo chiamato Caesar. Un tiranno di legno con una mente e una voce propria, il quale condurrà Jonathan West ai confini della realtà.
Questo è l'urlo straziante trattenuto dentro i loro corpi perfettamente stagliati dai giovani americani che in quella notte del 1962 accesero la TV per fare i guappi con la fidanza, ma si ritrovarono invece proiettati nel mondo oscuro dei ventriloqui. Sì,
quelli che parlano con la panza,
ma fanno muovere la geppa a pupazzi che parlano costruiti da uno con problemi. Sì, perché? Ma come ti viene in mente che costruisci un pupazzo per fare spettacoli anche per i boccias e lo fai con quelle espressioni da magna cristiani? Ma che hai nella testa? La caciotta, il risotto di nonna, le malanzane sott'olio, il polpettone scaduto? Fatto sta che con sta faccia qua, il pupazzardo ventriloquato animato da malefiche entità camurriose fece innalzare la vendita di pannoloni in maniera esponenziale, ma de facto spalancò le porte alla produzione di tutta una sequela di filmazzi che avrebbero alimentato il terrore di suo già ben presente in tutti quei giovani condividenti quattro grigie mura di cameretta con sorella munita di bambole.
Un pericoloso fantoccio con le fattezze di un uomo. Tutti sanno che i pupazzi non possono parlare, a meno che non lo abbiano imparato ai confini della realtà.
È l'impatto della puntata intitolata giustamente Il pupazzo.
Fu talmente di spessore da lanciare la serie Twilight Zone subito di primo tra i top assoluti delle trasmissioni televisive del tempo. Rod Sterling, guapo di prim'ordine, capì quindi subito che il filone pupazzaro posseduto era da cavalcare al volo. Detto fatto, ecco che Twilight Zone si lancia nella produzione di almeno altre due puntate a tema destinate a lasciare un segno, soprattutto nelle mutande di chi in quella prima metà degli anni 60
ne vide.
Che cos'è lì?
È solo una bambola, Eric. Su, Christy, mostra la bambola a papà.
È viva, papà! Si muove e può parlare.
Mi chiamo Tolkitina e ti voglio tanto bene.
Non le serve un'altra bambola?
È quella che desiderava da mesi.
Bravi, voi non date retta a babà. Poi quando è troppo tardi non dite che non ve l'aveva detto. Ricordate, sempre sia saggezza dei non svetch.
Christy, vuoi spegnere quell'affare?
Tolkitina, una creazione realistica fatta di plastica e molle con un sorriso dipinto. Per Eric Strator è soltanto una sgraditissima aggiunta alla sua famiglia. Ma senza di lei non sarebbe arrivato ai confini della realtà.
Mi chiamo Tolkitina e te ne pentirai.
Ma no! Ma dai, ma era proprio il caso di varcare le soglie dei confini del reale per andare a schifarsi la vita nell'irreale a causa di una bambola posseduta dal maleficio e per giunta brutta come il peccato? Ma era proprio il caso? Ma quel giorno lì, ma non potevate prendere sta bambina e portarla al parco?
A guardare le papare?
Al museo
a vedere bestie de paglia?
Al riformatorio?
A vedere che fine fanno quelli che non fanno i bravi?
No, dovevate proprio andare ad accattargli questo pupazzo di gomma carico di problemi. Ma che ci avete nella testa pure voi? Fatto sta che nemmeno la potenza di Telly Savalas, sì, è proprio lui, il futuro grande e potentissimo tenente Kojak, niente può contro Tina, la bambulazza maledizionabile della puntata di Twilight Zone titolata
La bambola vivente,
messa in onda nel 1963. Sì, proprio lui, Telly Savalas, qui nella parte del saggio babà, ingiustamente inascoltato, che si ritrova in una situazione di una sostanza organica di cui non vorresti fossero propriamente fatte le tue situazioni, e questo a causa del malaugurato acquisto. Una situazione che non si risolve nemmeno con le minacce di Telly al pupazzardo.
Mi chiamo Tolkitina e sto cominciando a odiarti.
Potrei farti del male.
Io non credo, ma io potrei fare del male a te.
Cioè, mai sentito questa? Ricordatene tu, baluardo del mondo giovane. Quando mentre tua sorella è assente dalla cameretta, prendi il famigerato e lo percuoti invendo anatemi innominabili anche in lingue sconosciute al genere umano. Ello, come abbiamo sentito, potrebbe mettersi in mente che tu non sia proprio suo amico e quindi oltre ai poteri di
gattonare, alzarsi in piedi, fare trotta trotta, cagarsi addosso e farsi venire le ciappe rosse,
potrebbe aggiungervi quello di
farvi la testa cabrio.
Ora, davanti cabrio, a questa minaccia, ultra minaccia di ritrovarti col cappottino di legno per colpa di sta cosa alta 30 centimetri in gomma, ma incazzosa come pochi, cosa potrebbe balenare nella tua testa suburbana se non prendere il maleficarum pupazzardo e slanzarlo dalla finestra con una potenza mai vista, ma nemmeno alle Olimpiadi dai tempi della Grecia ai tempi nostri? Bravo Becco! Se pensi di aver risolto, sappi che non hai risolto. Guarda cosa successe a Telly Savalas.
Che tra l'altro...
Guarda cosa succede a Telly Savalas, che tra l'altro è pure Telly Savalas. Mica noi, gioventù bifolca e senza futuro.
Dov'è Tina, papà?
Non ne ho idea.
Tina deve essere qui in giro, Christy. Cerchiamola insieme.
Sì, mamma.
Pronto? Pronto?
Mi chiamo Tolkitina e ti ucciderò, ti ucciderò, ti ucciderò.
Ti sei segnato ora tutti questi importantissimi ragguagli per sopravvivere alla terribile ed orrorifica convivenza con il Olebosch, sempre piazzato in camera tua, su quella poltrona, a fissarti all day and all night long?
Mi chiamo Tolkitina e ti conviene essere gentile. parlare con me.
Sappiamo tutti che le bambole non possono parlare davvero e sicuramente non sono in grado di commettere un omicidio. Specialmente una bambola come Tolkitina, che parlava davvero e ha davvero commesso un omicidio nella zona misteriosa ai confini della realtà.
Non servirà niente a dire.
Ma io non abito nella zona misteriosa ai confini della realtà. Abito a Lamone.
Sì, bravo, hai capito tutto. Una puntata pregna di recondite paure, di paure primordiali asserragliate in maniera inespugnabile nei più reconditi anfratti delle nostre teste a pera. L'inquietante allure che permea queste forme ominidi in gumma, capaci di generare brividi e terrore anche nel più impavido dei giovani maramaldi del quartiere. Perché lo avete capito anche voi adesso. È impossibile che una volta shakerato e usato il bambolotto pupazzato come oggetto da lancio nel casareccio, esso non scateni dentro la vostra anima lercia un pensiero fisso, mandato in loop eterno dalla vostra testa modificata.
Ovvero che prima o poi Ello si vendicherà.
E non servirà a fare finta di niente, fare la faccia da guapo della suburbia, perché dentro di voi sapete che un pannolone non vi basterà! Non basterà a contenere il rilascio delle vostre emozioni durante la notte! Non basterà! Perché anche se pensate...
ma tanto mia sorella non ha il... ma la bambola Ughetta!
La vostra sorte è segnata uguale.
Per te?
Ughetta?
Sì, Ughetta, la bambola buona. Ughetta ti cerca. E se l'abbracci, ti abbraccia, perché vuole stare sempre con te.
Ah,